acqua di sorgente, noi rimarremo sempre, ve lo dico davvero, rimarremo sempre ciottoli che stanno sul greto di un fiume che ormai si è disseccato. Siamo come le grondaie dei tetti che non vengono mai bagnate da mesi di frescure di pioggia. In Cristo l'acqua viva, è Lui il pozzo, attorno a cui sentiamo il cigolare delle carrucole e i secchi che grondano acqua, che salgono e che scendono. Capite? Lui l'acqua viva si alzò da tavola. Anche noi, se non ci alziamo da quella tavola, ricordiamoci che ogni nostro lavoro pastorale, anche di carità più generosa, lo dice San Paolo, io posso dare anche tutta la mia vita per gli altri. Se non ho la carità, come non hai la carità? Dai la vita, non c'entra dare la vita. Ci sono tantissime persone molto generose che danno la vita, il Signore ne terrà conto, senz'altro, però per noi questo alzarsi da tavola, questo significa si alzò da tavola, ma significa anche un'altra cosa, significa che dobbiamo pure alzarci da quella tavola, perché molti amano il tepore della siesta, stare lì a tavola. Quante volte c'è una forma pure di narcisismo spirituale, tra noi si sta bene, ci troviamo insieme davanti al Signore, la preghiera, e ci vuole, lo capite che ci vuole, però non abbiamo mai il coraggio di alzarci, di uscir fuori, questo coraggio ci manca. Se alzò da tavola significa anche questo, che dobbiamo a un certo momento avere il coraggio di sollevarci dalle nostre sedie per uscire fuori, perché la parola di Dio ci spinge fuori. Capito allora? E l'intreccio che c'è tra liturgia, annuncio e carità. Si alzò da tavola. Le cose le vesti. Che significa? Lo sapete che San Giovanni, ascoltate, questa è bella, San Giovanni non ha fatto la descrizione del Cristo, e ha fatto una descrizione molto lunga della passione di Cristo.
Salvatore diceva che è rimasto in mutande.
Ma ha fatto anche la descrizione molto breve della passione di Cristo, formato telegramma. Depose le vesti, si abbassò per lavare i piedi, poi riprese le vesti, sedette, cominciò a parlare. E proprio per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Il mistero pasquale, no? Baptismo. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Però quella dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi, morì, fu sepolto. E poi? Morì, fu sepolto. E scende proprio sotto terra, addirittura in questa discesa precipitevolissima. Scende giù, morì e fu sepolto. Sembra che agganci la terra con questa sepoltura. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Depose le vesti, riprese le vesti. Nel vocabolario greco ci sono gli stessi verbi che Gesù adopera. Non sapete che io posso deporre la mia vita e riprenderla di nuovo? Gli stessi verbi. Allora, depose le vesti della sua umanità, riprese le vesti, si cinse l'asciugatoio, riprese le vesti, attenzione, riprese le vesti senza togliersi il grembiule, però non dice che lasciò il grembiule, rimase servo. È il servo Signore. Don Marco deve essere ordinato, no, l'altro che deve essere ordinato sacerdote fra qualche giorno. Io ieri sera ho ordinato un presbitero, un giovane, e mi è venuto, non bisogna dirlo, se no mi fanno una censura, è venuto questo ragazzo qui davanti, a un certo momento, dopo l'ordinazione, sapete, c'ha la stola di traverso, no? E gliela si raddrizza perché è diventato presbitero e gli si mettono i paramenti sacerdotali. Quando è arrivato al momento di raddrizzargli la stola di traverso, ho detto no, lasciala stare, perché tu rimani diacono, diventi presbitero, ma rimani servo, se no va a finire che qua tu pensi di aver scavalcato questo passaggio. Tu rimani servo, lasciala stare questa sera almeno. E ho voluto ricordargli questa diaconia permanente. Ho detto, tu ricordi che sei diacono permanente, rimani servo per sempre. Come Gesù depose le vesti, poi riprese le vesti, e non dice che si tolse l'asciugatoio. Dunque, che significa allora depose le vesti? E corrisponde a quelle, scese da cavallo, scese dalla cavalcatura del Samaritano. Il Samaritano che arriva lì, accanto al fratello che ha bisogno. Amici miei, guardate. Io parlo spesso con questa immagine, il samaritano dell'ora giusta, il samaritano che si ferma nel momento in cui il fratello sta perdendo sangue e non fa molte analisi logiche e grammaticali, scende dalla sua cavalcatura, gli fascia le ferite, dopo averle disinfettate con olio e aceto, gli dà i rimedi del caso, quelli immediati che occorrono. Sapete che cosa voglio dirvi? Non fatevi sgomentare da troppi sapienti che oggi circolano anche nelle nostre comunità cristiane e dicono: che cosa fai tu con questo? Che risolvi? Non risolvi nessun problema, che gli ha dato la minestra calda a quella là, e domani, e dopodomani. Ma intanto, se questo ha bisogno della minestra calda, oggi gliela devi dare. Se bussa alla tua porta perché ha bisogno adesso, gliela devi dare. È il samaritano dell'ora giusta, che non scompare nella nostra logica, deve rimanere. Oggi facciamo troppa cultura al riguardo, per cui se quello ha bisogno di notte, bussa alle 11 di notte a casa tua, introducilo in casa tua intanto. È inutile che dici: senti, passa domani, che poi prendiamo contatti con i servizi sociali e poi vedremo per studiare il caso, perché devi sapere, caro ragazzo, che noi dobbiamo andare alla radice dei mali, così io non risolvo niente. Buonanotte, che abbiamo fatto? Oh, il samaritano dell'ora giusta, e poi c'è il samaritano dell'ora dopo. Quello si è accorto, il samaritano, che nonostante le sue cure, quello perdeva sangue. Allora l'ha fatto cavalcare sulla sua giumenta, sul suo cavallo, e l'ha portato al pronto soccorso, alla locanda più vicina, al pronto soccorso, all'ospedale più vicino. Gli ha fatto la TAC, ha detto: prenditi cura di lui, e se poi c'è bisogno ancora, il mio passaggio, il giorno dopo, disse questo. Quindi perdette la notte. Il samaritano è grande non tanto perché l'ha fasciato, perché ha perso del tempo il giorno dopo, quindi la notte l'ha passata accanto a lui, in questa analisi, ecco, della situazione. E qui noi ci dobbiamo veramente, dobbiamo diventare più critici, coscienza critica anche della società nella quale viviamo, capite, cristiani? Perché noi siamo bravissimi, ce lo riconoscono tutti, lo riconosce anche Martelli, che siamo bravissimi quando c'è un'urgenza. Oh, subito, chi trovi? La Chiesa, per i marocchini, per i terzomondiali, chi trovate? Io ho girato tutta l'Italia, chi trovi? Trovi la Chiesa, gruppi parrocchiali, gruppi Caritas, gruppi di volontariato, monaci, monache. Adesso con gli albanesi, è una cosa incredibile, incredibile. Chi sta andando a portare soccorso? Il volontariato. Volontariato quasi tutto di matrice cristiana, ma anche quelli che non sono di matrice cristiana, si aggregano, perché in queste cose, laddove c'è l'uomo, non si fanno manco distinzioni. Ed è bellissimo vedere come il fare, teso alla salvezza dell'uomo, accomuna la gente, più che le nostre discettazioni di carattere filosofico. Capite? Ecco, il samaritano dell'ora dopo, e porta lì e fa le analisi, fa fare l'attacco. Anche noi, qui dobbiamo diventare veramente più critici, dovremmo diventare coscienza critica, nel fianco delle pubbliche istituzioni, dovremmo diventare spina del fianco, conficcata appunto nel fianco della gente. E dico spesso, dovremmo diventare scrupolo. Scrupolo in latino viene dal latino ex rupe, significa sassolino, pezzo di rupe, sassolino, che entra nella scarpa e che tu ti porti. Sasso nella scarpa, sì. Se stai facendo una passeggiata galante, difficilmente tu ti fermi a dire: aspetta, mi devo togliere un sasso, te lo devi portare, via. È così, scrupolo permanente, e le nostre comunità dovrebbero diventare scrupolo permanente, il samaritano dell'ora dopo, ma anche il samaritano dell'ora prima. Questo non c'è nel Vangelo, lo inventiamo noi. Il samaritano dell'ora prima è quello che, immagino, se il samaritano fosse arrivato un'ora prima su quella strada, l'aggressione non sarebbe stata compiuta. Non sarebbe stata compiuta. Allora, la nostra capacità di antivedere, di vedere i segni di tempi, di scorgere, capite quanta abitudine dovremmo fare noi con le leggi dello Stato, con le leggi finanziarie, oltre che con i catechismi della CEI, dovremmo essere anche abili, specialmente i nostri fratelli più esperti in queste cose, dovrebbero aiutarci a essere attenti anche in queste cose, nel prevenire le sofferenze che oggi inguagliano il mondo. Ecco, questo significa: depose le vesti, Gesù, depose le vesti, scese da cavallo anche lui, lava i piedi, è caro che non ho tempo, io l'anno scorso ho scritto, abbiamo un settimanale noi, e in Quaresima siccome difficilmente la gente legge una lettera quaresimale per intero, allora ogni settimana di quaresima scrivevo un articolo, e tutta la quaresima l'ho intitolata così: dalla testa ai piedi. Perché ho pensato, dico, guarda che la quaresima in fondo è circoscritta, è inclusa da mercoledì delle ceneri, e finisce, lo sapete, con l'ultima cena, la lavanda dei piedi. Allora, dalla testa ai piedi, vabbè, dalla testa comincia con questo shampoo alla cenere, infatti il giorno del mercoledì delle cenere, e finisce con la lavanda dei piedi, dalla testa ai piedi, un pellegrinaggio molto lungo, perché non si tratta di andare dalla propria testa ai propri piedi, ma dalla tua testa ai piedi degli altri, e qui ce ne vuole di fatica, dalla testa ai piedi, ecco, questo è, dalla testa ai piedi, capite il servizio, poi appunto ho scritto i piedi di Pietro del Papa, che noi dovremmo saper lavare, noi dovremmo saper scaldare con l'acqua tiepida, asciugare, noi che molte volte siamo più cortigiani del Papa, andiamo a baciare la Sacra Pantofola, ma lavagli i piedi gonfi di quest'uomo che gira tutto il mondo e fa dicendo delle cose straordinarie, come dovremmo... Povero Pietro disse, no Signore, non mi laverai mai i piedi, se noi fossimo capaci di lavare i piedi di Pietro, del Papa, e ascoltarlo di più, forse lui si lascerebbe versare l'acqua tiepida sui suoi piedi, e forse ci suggerirebbe all'orecchio, non i piedi soltanto, ma anche le mani e il capo, dai, che buona quest'acqua, piedi di Pietro, piedi di Giovanni, via, via, ma... Poi si cinse l'asciugatoio, sto per finire, si cinse l'asciugatoio, allora si alzò da tavola, le pose, le vesti, si cinse l'asciugatoio, non è scherzando, io lo dico perché mi piace molto, la chiesa del grembiule, la chiesa del grembiule, perché noi siamo abituati alla chiesa dei sacri paramenti sfolgoranti di oro, la chiesa del lezionario, della Bibbia, ecco, la parola, la liturgia, ma anche la chiesa del grembiule. Noi abbiamo i paramenti sacri bellissimi in chiesa, i lezionari splendidi, specialmente adesso quelli con le incisioni di Salvatore Fiume e degli altri, no, degli altri pittori, quelli che abbiamo nelle nostre cattedrali. E il grembiule si cinse l'asciugatoio, non c'è. Anche nei nostri armadi, nelle sagrestie, c'è il grembiule, la chiesa del grembiule. Gesù si cinse, è uno dei paramenti sacerdotali che Gesù ha usato. Noi lo adoperiamo mettendoci al collo la mitra, no? Certe volte la mitra la dovremmo mettere ai fianchi proprio per indicare il servizio della nostra chiesa, un servizio amoroso, quindi dalla testa ai piedi, la chiesa del grembiule si alzò da tavola, le pose, le vesti, si cinse l'asciugatoio per il servizio. Carissimi amici miei, ecco delle conclusioni adesso. Questa icona l'ho abbreviata, però è molto eloquente per se stessa. Forse voi stessi potete sviluppare che cosa significano queste lettere. È tutto il mistero pasquale, la Pasqua, il mistero della morte e risurrezione di Gesù, ci viene raccontato, traslitterato in termini di servizi da Giovanni. Ho detto che rassomiglia proprio, morì, fu sepolto e risuscitato, depose la sua vita e la riprese di nuovo e siede alla destra del Padre. Si alzò da tavola, depose le vesti, si cinse l'asciugatoio, poi riprese le vesti, dice Giovanni, e sedette a parlare. Questo sapete che significa? Che noi siamo abilitati a parlare anche come catechisti. Quando avremo fatto l'esperienza di questo mistero pasquale, di questo servizio, di questa alzarci da tavola, di questa deposizione delle vesti, che a volte può essere anche la deposizione del nostro linguaggio, spesse volte difficile, spesse volte macchinoso, spesse volte incomprensibile, scendere al livello degli alluci della gente, no? Dei calcani della gente, dei calcani della gente. Ecco, va bene, conclusioni. Ho detto una prima. Sì, penso. Una prima conclusione. Dovremmo passare dalla... perché mi sembra importante, semplice, dalla produzione dei servizi alla produzione di cultura. Questo è spiegato moltissimo.
spiegato qui, spiegato nella sollicitudo re socialis, ed è spiegato in quella che io chiamo la sollicitudo re meridionalis, chiesa italiana e problemi del mezzogiorno, scritta dai vescovi l'anno scorso, che abbiamo troppo facilmente seppellito. Dalla produzione dei servizi alla produzione di cultura, cioè le nostre comunità spesso volte fanno solo assistenza e non producono spesso coscienza critica. Le nostre metodologie di intervento, qualche volta, attenzione amici, attenzione, quando vi leggerete questo documento vedrete la conferma. Le nostre metodologie di intervento qualche volta legittimano lo sfruttamento o si esprimono come moto, non si esprimono sempre come moto di irriducibilità a ogni forma di oppressione. L'indubbio interesse per la marginalità non sempre giunge alla critica serrata dei processi emarginativi. Per la marginalità, ma siamo molto attenti, ma i processi emarginativi non tanto li conosciamo bene nei loro meccanismi, le strutture di peccato, come dice la sollicitudo re socialis, o le strutture di regressione, come dice la sollicitudo re meridionalis. Ci stiamo rendendo conto, cioè oggi, che la capacità di individuare le strutture di peccato, di regressione, fa parte dell'annuncio del regno, sì o no? O pensiamo che sia anche qui sociologismo, populismo, orizzontalismo? Smettiamola di dire certe cose, amici miei, sapete che se parte tutto il nostro impegno da un forte amore per Gesù Cristo, se viviamo di Lui, nessuno può dubitare di quello che diciamo. Lo diciamo perché in ogni fratello vediamo il volto del Signore, un frammento del Signore. È entrata nella coscienza della nostra Chiesa, cioè la convinzione che i temi della pace, della giustizia, dello sfruttamento, della fame, del razzismo, sono interni all'annuncio cristiano, all'annuncio del Vangelo, non sono una frangia marginale, sono interni. Ecco, dalla cultura, ha detto, dalla produzione dei servizi alla produzione di cultura. Un secondo passaggio, brevissimo. Dalla cultura della indifferenza alla cultura della differenza. Noi oggi siamo indifferenti. Alla guerra non abbiamo subito dopo i primi giorni fatto il caldo. Subito. La gente che muore malamente ormai. Subito ci adattiamo. La cultura dell'indifferenza ormai è entrata nel nostro sangue. Dovremmo passare alla cultura della differenza. Coltivare la differenza. Perché il cristiano non è chiamato ad livellare persone uguali, distinte. La cultura della differenza, accettare il diverso, con la sua ricchezza di dono. Noi dovremmo passare dalla cultura del dono alla cultura dello scambio. Noi siamo capaci soltanto a dare, siamo capaci solo a dare. Ai marocchini diamo, agli albanesi diamo, ai poveri diamo, ai malati di AIDS diamo, ai drogati diamo, ma non sappiamo prendere nulla da loro, non lo accettiamo perché contrasta con i nostri principi estetici. Manco un souvenir possiamo prendere da loro. Agli altri possiamo dare la camicia al marocchino, ma non prendiamo nulla da lui, che ci possa dare lui, non lo prendiamo, perché noi siamo chiamati a dare. Questo non è cultura cristiana, è lo scambio, è l'accettazione, che è molto più importante, perché è il riconoscimento dell'altro. Guardate, dare, accettare la camicia che mi dà il povero, la camicia, capite, il dono, conta più che lasciarmi scorticare vivo per lui, come San Bartolomeo. Conta di più accettare, o perlomeno conta allo stesso modo. Quindi la cultura della differenza, se è vero, come dice il Papa, che ci avviamo ad una civiltà multirazziale, multiculturale, multietnica. Leggete l'articolo di Repubblica oggi di Giorgio Bocca, quanto sorriso fa sulla civiltà multiculturale. No, non potrà mai avvenire. Queste sono le utopie di questo Papa e di chi gli sta dietro. E noi invece facciamo proprio un punto morto. Questa è la carità. Questa è la carità. È il Signore che riconosce l'individualità di tutti. Di tutti, non manda all'ammasso nessuno, non passa con il cilindro sulla strada e a livella ciottoli e pietre e tutto, come facciamo noi con la carta spagnola, del nostro cioccolato, che per conservarla la stendiamo. Lui non stende la mano, allivellando, azzerando le nostre caratteristiche, le nostre identità. Quindi dalla cultura dell'indifferenza alla cultura della differenza. E infine, chiudo, dalla cultura della differenza alla convivialità delle differenze. C'è scritto qui, la convivialità delle differenze. Che significa convivialità? Che dobbiamo mangiare tutti allo stesso banchetto, alla stessa tavola, differenti, non omologati, non azzerati nelle nostre caratteristiche individuali, mangiare tutti alla stessa tavola, la convivialità delle differenze, che è la definizione più bella di pace. Questa è la pace, questa è la pace. Lo sapete che la pace non è un fucile spezzato, i carri armati che si ritirano, i B-52 che non sganciano più bombe sulle città. Questa non è pace. È pace, è frutto della giustizia, quando i pani, 100 pani, vengono distribuiti, uno ciascuno. Ma non è ancora qui la pace. È convivialità delle differenze. Quel pane, bisogna mangiarlo insieme. Capite che cammino lungo quello della pace. Lo dico a voi che siete rimasti delusi, forse per aver visto che non è stato metabolizzato il discorso della pace che si è portato per anni e che si è risolto poi in questo patatrac della guerra. Lo dico a voi, non perdetevi coraggio, perché è un cammino lunghissimo. La pace è mangiare il pane insieme, convivialità, pur essendo differenti. Non che uno se lo mangia in cucina, l'altro in cantina, l'altro nel salotto e l'altro. Questa è la pace. Ecco, questa è la convivialità delle differenze. E noi dobbiamo passare veramente dalla cultura della differenza alla convivialità delle differenze, il riconoscimento dei volti. L'anno scorso, 2 anni fa, è stato nel mese di agosto, finisco con questo episodio che mi sembra molto bello. Mi hanno invitato ad Avellino, ricorreva il 10° anniversario del terremoto. Hanno fatto la marcia della pace nel mese d'agosto, tutti gli handicappati, coloro che sono rimasti traumatizzati sotto le macerie, quindi tutti in carrozzella, erano più di 300. Una lunghissima marcia, dalle 2 del pomeriggio del mese d'agosto fino alle 6 di sera, gente che sospingeva. Si passava per quei paesi che più grandi di voi, con Teora, Calabritto, quei paesi che sono stati resi celebri in quegli anni dalle immagini televisive. Siamo passati anche da un paesino, da un villaggio, dalla chiesa alle case, al municipio, tutto prefabbricato ancora, tutto prefabbricato. Tutto lamiere, oppure panforte, oppure compensato. Al centro però c'era una costruzione, ho visto che era una chiesetta di pietra, e mi sono accorto che non era stata ricostruita, non era stata proprio abbattuta. Anch'io spingevo uno sulla carrozzella, ho detto, cos'è qua? Quello lì mi ha sorriso e ha detto, io sono di qui, sono di questo villaggio. E com'è? Questa non è caduta? No, ha detto, non è caduta. Tutte le case sono cadute, ma questa qui, questa chiesetta è rimasta in piedi. E mi ha raccontato una storia, che è tanto simile anche ad un'altra storia che io avevo letto in Italia nel libro dei Cassidini, non sono però mai riuscito a trovare, ma sarà leggenda, sarà fa. Mi ha raccontato proprio che in quel villaggio, ha detto così, tanti anni fa, devi sapere, c'era nel nostro villaggio, c'erano due fratelli, erano tutti e due mugnai, lavoravano insieme tutto il giorno, la gente andava, portava il grano, poi pagava non in soldi, lasciava un po' di farina, tornava a casa. Questi due fratelli poi, la sera, si spartivano il guadagno di farina e se ne tornavano a casa loro con un sacco di farina, con quella che avevano guadagnato. I due fratelli abitavano uno a una parte del paese e l'altro proprio alla parte opposta. Uno di questi fratelli era sposato, aveva 7 figli. L'altro invece era scapolo, non si era sposato. Andavano a dormire dopo aver guadagnato in quel giorno tante cose. La notte, quello che non aveva figli si girava e si rigirava nel letto, pensava, dice, non è giusto però che noi si debba spartire la farina in parti uguali, perché io non ho moglie, non ho figli, ma che mi serve tutta questa roba? Quel mio povero fratello invece c'ha moglie, c'ha figli, uno sta malato, uno sta bene, non è giusto che si divida in parti uguali. Si alzava, scendeva nel magazzino, riempiva un sacco di farina, se lo metteva sulle spalle, attraversava il paese, arrivava alla casa del fratello sottovoce in silenzio per non disturbarlo, aveva la chiave del magazzino, apriva, lasciava il sacco di farina e se ne tornava felice e contento a dormire a casa sua. L'altro fratello, che aveva 7 figli, manco lui dormiva, si girava e si rigirava nel letto, diceva, però non è giusto che si debba dividere la farina in parti uguali. perché io, grazie a Dio, ho moglie e figli. E come si dice, i figli sono già una ricchezza. Per il mio povero fratello invece, vita solo, un giorno diventerà vecchio, che cosa succede? Si alzava, riempiva un sacco di farina, attraversava il paese, arrivava alla casa del fratello in silenzio, aveva la chiave del magazzino, apriva, lasciava il sacco di farina, chiudeva e se ne tornava a casa, felice e contento, a dormire. Una notte si sono alzati insieme, si sono incontrati, tutti e due, a mezzanotte lì. Siamo guardati al centro del paese, e tu dove vai? Hanno capito. Un sacco di farina è caduto a terra dalle loro spalle e loro si sono abbracciati contemplandosi nel volto, l'etica del volto. Colui che io sospingevo nella carrozzella ha detto, è venuto il terremoto, tutte le case sono cadute, ma lì dove i due fratelli hanno riconosciuto la loro solidarietà, lì è stata costruita una chiesa, tutte le case sono cadute, quella chiesa non è crollata. L'etica del volto, il senso della carità, la riscoperta dei volti. Lo so, voi mi potete dire, tutte queste sono belle parole, belle utopie. No, non mi fate tornare col pensiero ai miei albanesi che ho lasciato a casa. Grazie. Ma io non lo so perché siamo fuggiti. Certo è che sono arrivati in quelle condizioni proprio di livello di subumanità, dunque. Poi ti accorgi dopo che i bambini sorridono come i nostri e il grazie te lo dicono più di quanto non lo dicano i nostri. E l'altro giorno c'erano due ragazzi, perché è successo un po', sa, marito, moglie, donne, in un camerone, ho detto a due che stavano vicini, marito, moglie, ho fatto così, ho detto, non ancora, ho detto, dopo, uno diceva, ho detto, però, tu sposati in Italia, a me, e ho detto che devo farmi avere i certificati perché come credo, alla loro parrocchia, che vivono in una condizione, che hanno spiegato, di ateismo proprio conclamato, anche se poi la donna ha preso la croce, ha messo sì, poi ha detto, ha fatto così alla mia croce, no? Fatto così, poi ha fatto sul suo cuore, ce l'abbiamo nel cuore. Ma questa gente, forse ne conosceremo qualcosa di più quando ci parleranno della loro, ma è senza dubbio, vivono in una situazione di estrema miseria. Forse è accreditabile anche la voce che il governo si stia liberando di tutti quelli che sono di segno contrario, che molti sono proprio bambini, contadini, che si stia liberando di frange d'opposizione. Può darsi che sia così. Può darsi, senza dubbio, in un primo momento il governo li avrà anche lasciati partire, perché per questo sovrappeso, sovraccarico. Però il problema torna, 80 chilometri da Otranto, 80 chilometri, non so quanto di qua a Pesaro, non so quanto c'è.
Di più.
80 chilometri, capite? Ce l'abbiamo in casa, 80 chilometri, mezz'ora di macchina, c'è il mare, vabbè. I pescatori molfettesi quante volte si sono rivolti a me, io sono intervenuto presso il Ministero degli Esteri, perché qualche volta hanno travalicato, sono entrati nelle acque territoriali degli albanesi e sono stati catturati. Quante volte? Ma non ci siamo mai accorti di questa sofferenza vicina. La nuova evangelizzazione, cristiani, coscienza critica del mondo, che Gesù Cristo ci interrogerà su questo. Che ne hai fatto del tuo fratello, Abele? Ce l'avevi vicino a casa. Quest'occhio critico dovremmo averlo più forte. Comunque, vi dico che tutta questa gente, sono poi quasi tutti giovani. Questo è il problema. Come si farà a dare lavoro a tutte queste persone? Ma non so in questi momenti, in queste ore, che cosa decidono. Senza dubbio c'è stato un intervento molto tardivo del governo. Incredibile. Speriamo che intervenga. Rotte che ancora non arrivano, pasti caldi che ieri a mezzanotte spediti 6.000 pasti caldi dai consider di Taranto, ancora dovevano arrivare a Brindisi, ma ci sono ritardi non dovuti senza dubbio a cattiva volontà, forse a disorganizzazione che è tipica della nostra cultura, specialmente meridionale. Però vi dico questo, che il volontariato si è espresso in una forma, tutti lo stanno dicendo, tutti, in una forma encomiabile. Dai parroci alle caritas locali, ma speriamo che stanno dicendo che entro questi giorni faranno delle tendopoli dove li metteranno tutti quanti insieme, ma chissà per quanto tempo ce li terremo in queste case dove li abbiamo introdotti, perché non li fanno, anche perché molti adesso, alcuni vogliono tornare, altri salgono sul nord, quindi sono stati già fermati alla frontiera austriaca dell'Austria, della Germania. Non sappiamo che decisioni verranno prese. Comunque una cosa è certa, uno l'altro giorno diceva, io non tornerò, se mi portano morto, parlano benino l'italiano, parecchie, se mi portano morto, vabbè, ma vivo non ci tornerò più. D'altra parte, imbarcazioni non abilitate manco per 20 persone, ne sono venuti 500, 600, con un mare di tempesta l'altro giorno, al largo di Molfetta, c'era il mare di tempesta e ancora si dubitava se farli entrare o meno. Questo è stato un colpo di mano del sindaco che ha detto, adesso entrate nel porto, perché si correva il rischio di farli affondare, come si fa con alcune imbarcazioni disperse. Fratelli, quel vescovo dell'Etiopia, un giorno, ma era un profeta, un giorno vede dei ragazzi in Etiopia, con le gambine come grissini, col pancio, con la pancia gonfia così, no? Tutti presi dalle mosche, ha detto a me, io non mi meraviglio che questi siano figli di Dio, e manco che siano fratelli di Gesù Cristo. Ma quello che mi sconcerta è che questi siano eredi del paradiso. Perché aveva questo uscito? Che siano eredi del paradiso questi mocciosi qua, sì, eredi del paradiso. In eredità toccherà a loro. Di gloria e d'onore l'hai coronato, capite? L'uomo lo hai coronato di gloria e di onore. Questo onore e gloria nella Bibbia si riferisce soltanto a Dio, anche alla messa di ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nel Salmo 8 c'è scritto. Lo hai coronato l'uomo di gloria e di onore, tutti gli uomini, non quelli importanti, i VIP. Per me, veder coronato di gloria e di onore Riccardo, che è uno dei più grandi maestri di musica, uno dei più grandi maestri d'orchestra del mondo, non è difficile. Anzi, i molfettesi, i suoi concittadini, quando vedono Riccardo Muti così nelle dissolvenze della televisione mentre dirige la nona, non è difficile così tra le dissolvenze immaginare una corona di gloria e di onore che gli leghi i capelli mobilissimi. Non è difficile, corona di onore e di gloria attorno al suo capo, perché in tutto il mondo gliela recingono questa corona di gloria e di onore. Ma anche Sabel, che è venuto, me lo ricordo sempre, la mattina di Natale, molto presto era andato a celebrare la messa, è venuto a pulirmi i vetri davanti a uno stop, se no ci ho detto dentro di me, Dio di onore e di gloria l'hai coronato, e con un procedimento inverso di quelli dei poeti dell'Ottocento che parlavano di Valentino vestito tutto dal capo a piedi, però nudi i piedi, a me sembrava di vederlo tutto nudo e coperto solo il capo di una corona di gloria e di onore. Così è. Tutti. Capite la logica che sta alla base di questa contrarietà alla guerra, la contrarietà alla violenza? È qui. E noi direi che andiamo a resicare i versetti del Vangelo, rimetti la spada nel fodero, che è molto eloquente. Ma è la logica interna, no? Gesù ha tanto amato il mondo, e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio perché il mondo abbia la vita. Questo è importante.
E alcune domande quando da approfondire in qualche modo almeno qualcosa di questo tema che è così grande, ma soprattutto è così bello.
Possibilmente veloci e brevi. Tira il microfono, brevi nel fare l'intervento.
Ma è latente anche nella Chiesa. Io mi ero permesso, così parlando, di dire che in Italia ci sono 8.000 comuni, 25.000 parrocchie, ci sono 95-96 prefetture, 95-96 province, eccetera, eccetera. Io dicevo che se ci fosse stata un'organizzazione nella Chiesa, quella che manca nello Stato, presente che è arrivata e ne arriverà ancora, perché i presupposti della vicina di Jugoslavia non sono tranquilli per niente. C'è già stato mezzo da noi molti anni fa, anche noi abbiamo visto figli di barche che si sono rovesciati in mare, eccetera, eccetera. Come si può affrontare questo corso? Se ci fosse un collegamento tra le diocesi, e svegliare un po' la sensibilità di molti sacerdoti, oltre che quella dei laici, ma che i sacerdoti siano in prima fila, perché è l'esempio che può
continuare primi gli altri,
se si può, se può interessarsi per organizzare,
oggi
per il fatto,
pensavo sono 3.000,
fare uno sforzo che si prendevano queste dette, che mandavano tutta la passata di anni, da prima fino a Trieste, li mettevano sul treno, un paio di mesi, e dopo sistemando le cose, ripartendo per comuni, per parrocchie, per province, per prefetture, eccetera, eccetera, io penso che era una cosa che per la Chiesa sarebbe stato un successo enorme. Grazie.
Poi raccogliamo altri 2-3 interventi, cosa c'è?
Io vorrei chiedere se come sia possibile, se è possibile come accogliere una famiglia, per esempio nella mia famiglia, una famiglia di calvaresi. Come è possibile mettersi in contatto con chi, come?
Come far crescere come cristiani di questa cultura della pace. E la provocazione è anche questa, se a lei ha risposto il Presidente della Repubblica Cossiga, a lui non ha risposto, alle telefirme, all'interpello, ci siamo sentiti telefonicamente, lei ha scritto una lettera insieme a Lavallo. Ecco, veramente lei ha citato stamattina Bucca, e è triste quello che scrive i giornali, che ha scritto Bucca, ma non solo lui, questa cultura della distruzione che non può essere la cultura dei cristiani. E se Giovanni Paolo II è stato davvero in questo senso così, per evangelizzatore dei piedi gonfi, noi non lo siamo stati a sufficienza, io credo, in questo momento. E allora davvero perché questo non avvenga più? In fondo lo diceva Nino prima, la Chiesa è povera ma è anche ricca in questo momento di persone, di volontariato, di strutture e di legge. Quindi cultura, ma anche quell'avanzo di piedi su un tema che è urgente, è davvero drammatico. La carità, è chiaro, lo diceva lei, è quel così accennarsi, per fermarsi di fronte a chi soffre, di fronte a quel momento chi ha bisogno, però quando vediamo che le risorse del mondo vengono sprecate in un modo così consenziente, poi triste, da parte dei potenti di questa terra per distruggere, noi non possiamo essere tranquilli. Lei parlava prima di carità della politica, ma carità è questa. Cioè, io posso anche le mie 10.000 lire togliere, perdere fuori, ma quando si sprecano in un attimo miliardi per distruggere, io credo che la carità in questo momento è dire basta, e dire noi non ci stiamo a questo tipo di proposte. E per quello che riguarda una proposta concreta, l'emergenza è venuta fuori adesso sul discorso del troppo, forse se siamo qui, con 600 persone, perché non potremmo certo persone ospitarmi fino a farlo, impegnandosi già da ora, facendo una solidarietà concreta, partire da queste cose, qui proprio per non essere teorici, ma per poi costruire insieme, io penso qui sono tanti giovani amici fratelli che hanno nel cuore queste cose e sicuramente non se la sentono, se non sono strumentalizzati ad avallare un modo di ragionare che non è, diceva anche lei prima, né umano né cristiano.
Volevo pensarmi anche io, volevo fare la domanda. Mi sembra che la cosa che mi ha aiutato di più in questi giorni di guerra sia stata così l'appiattimento televisivo di TV private e pubbliche nello schierarsi a favore della guerra, nello schierarsi a favore nel giustificare comunque la guerra. Ecco, e questo penso fa la cultura, cioè fa pensiero. Io mi trovavo a parlare nel lavoro nei vari ambiti, ascoltando un professore che casolato che ripete quello che la televisione diceva, portando dati, chissà, fidandosi di tutto quello che veniva detto, mentre veniva nascosto in realtà sono come centinaia di migliaia di morti. E tuttora non se ne parla, tuttora non si dicono queste cose. Ecco, allora la domanda era questa, cioè come è possibile riuscire a uscire da questa dittatura, io dico televisiva, perché in fondo siamo sotto una dittatura televisiva. E ecco, non so se ci saranno risposte, però ecco, almeno forse questo problema, cioè non siamo succubi di un'informazione che secondo me distorce la realtà.
Qualche sottolineatura pratica, diceva il primo intervento, come organizzarsi, la Chiesa forse si dovrebbe organizzare meglio al suo interno. Io vorrei dire una cosa in proposito, una cosa molto chiara comunque. Noi come Chiesa, lo dico con una immagine che forse facilmente potete ricordare, come Chiesa non abbiamo i segni del potere, ma abbiamo il potere dei segni. Vuol dire questo, non abbiamo i segni del potere, non tocca a noi accogliere, allestire le nostre chiese, le nostre... Noi giochiamo da riserva, i titolari non siamo noi, i titolari non siamo noi, anzi, essendo riserva noi, dovremmo fare di tutto, perlomeno il pubblico che sta attorno, dovrebbe fare di tutto, così come succede nelle squadre di calcio, che il titolare entri presto e supplisca, entri a occupare il suo ruolo. Noi non abbiamo i segni del potere, non abbiamo attrezzature sufficienti e credo che la Chiesa manco debba imitare qui lo Stato che si superorganizza, che si raffina anche nelle sue tecniche, nelle sue metodologie, perché diventeremo un'impalcatura. Dovremmo essere armati alla leggera, come i Velites Romani, come Davide con la fionda, senza manco il ciottolo del torrente però. Ho detto armati alla leggera, per modo di dire armati. La Chiesa dovrebbe essere così. Non abbiamo i segni del potere, abbiamo però il potere dei segni, il potere, cioè questo non ce lo deve togliere nessuno. Grazie a Dio i segni del potere non c'erano prima, i vescovi, bastava che facessero una telefonata magari a qualcuno e subito ottenevano, adesso no. Abbiamo il potere dei segni, il potere di collocare dei segni che indicano alla nostra umanità distratta che se noi continuiamo a battere quei percorsi, quelle strade
uno scorrimento veloce del consumismo, andremo a finire male, andremo verso la catastrofe planetaria. Allora noi dobbiamo essere capaci di mettere dei segni di inversione, i segni dell'accoglienza, i segni del dialogo, i segni del rispetto, i segni del riconoscimento dei volti per quanto sfigurati, per quanto lebbrosi. Abbiamo questo potere e ci aspettiamo a metterlo in atto, così come i potenti della terra mettono in vigore, in luce, i segni del potere. Noi abbiamo il potere dei segni, è bellissimo. Quando nell'episcopio 4-5 anni fa, appunto, ci fu una grande crisi a Molfetta, molte famiglie vennero sbattute fuori, non avevano casa, proprio fuori. Allora, alcuni 4-5 famiglie, in seguito ce ne sono state 18 così, le abbiamo portate in episcopio. Hanno detto, ma che cosa vuoi risolvere? Ce ne sono tante fuori di casa, hai risolto il problema? No, non devo risolverlo io devo risolvere il problema. Voi dovete risolvere, voi strutture pubbliche, voi amministrazione comunale, perché è chiaro però che quel gesto lì non è un gesto da passerella, perché le beaux gestes, il bel gesto lo puoi fare per un giorno, per due, per tre, se continua però a essere un mese, due mesi, tre mesi, un anno, due anni, quando in casa, appunto, soprattutto se a livello centrale, anche un patto di chiesa, ecco, ci fossero state anche degli input più precisi, le cose si sarebbero risolte. Comunque, per le emergenze accade quasi sempre così, è difficile trovarsi di fronte ad un'emergenza e sanarla subito, anche perché, ho detto, è impressionante, è un esodo di popoli, sembra che siamo venuti popoli interi, a vederli così. Quanto riguarda la seconda, accogliere una di queste famiglie, sapete che sarebbero forse stati già assorbiti all'interno delle comunità cristiane, già della Puglia, se non ci fossero stati questi aspetti di carattere burocratico. Fermo, alt, fermo, non è possibile. Perché? Perché questi qua devono essere rispediti indietro. Sapete che il governo ha preso la posizione, non sono aggiornato a ciò che si è detto stamattina, ieri, la posizione di rispedirli a casa, di trattenere soltanto i rifugiatissimi politici e gli altri spediti a casa. L'ONU intanto, l'alto commissariato per la protezione dei rifugiati, dice che è di segno contrario il suo indirizzo, dice che noi dovremmo trattenerli per ragioni di umanità, e quindi ancora ci sono queste incertezze, ma io credo che se devono rimanere è molto probabile che ci sia un appello di questo genere. Comunque, perciò dico, a me oggi dispiace di stare qui, perché quante telefonate immagino che arrivano anche nelle famiglie nostre. Come per crescere la cultura della pace, lo so, tutto quello che hai detto, noi credenti che abbiamo queste miniere che vediamo scavare dagli altri, il cui oro viene, ho detto, dilapidato, grazie a Dio, dagli altri, da altri che non sono credenti, dovremmo sentirci proprio, ecco, io parlo spesso di insurrezione delle coscienze, che significa la nuova evangelizzazione, significa nuova cultura, nuova mentalità, nuova logica, la logica antica che sorregge parametri oggi inaccettabili, non possiamo sostenerla più. L'ho fatto di passaggio per l'accenno, quando ho detto che la cultura del Vangelo non è la protesi della cultura umana. L'altra domenica, quando ho fatto la cresima in cattedrale, erano tutti giovani, ho detto, ma chi te la fa fare a cresimare? Capite che è una cosa difficile. Voi accettate la logica del Vangelo, che è una logica eversiva, è una logica non contigua con la logica umana, no, della difesa, tu mi batti, io ti batto, tu ti armi, io mi armo, la logica della deterrenza, la logica della prudenza, la logica del... è una logica eversiva, basta sentire che ci dice il Vangelo. Avete inteso, amate i vostri amici, fate del bene a coloro che vi amano. E odiate il vostro nemico. Io vi dico, San Matteo, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, perché se amate i vostri amici soltanto, quale merito ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani e i farisei? E questo è osare la pace per fede, bisogna osarla la pace, bisogna osarla e bisogna mostrare stigmate. Se non si mostrano stigmate, se non si soffre per la pace, è un annuncio sterile. Come Gesù, la notte di Pasqua, la sera di Pasqua, appare nel cenacolo: pace a voi, quelli rimangono storditi. Ripeto, però, pace a voi, rimangono storditi. Detto ciò, ma non hanno capito niente, mostro loro le mani e il costato. Chi annuncia la pace deve esibire stigmate, se no, quando si parlava di pacifismo comodo da più parti, no? Si è parlato di pacifismo a senso unico. Io ho detto, pacifismo a senso unico è il nostro, a senso unico, cioè a senso univoco, non a senso equivoco, non ambiguo. Pacifismo a senso unico, nel senso dell'uomo, della sua dignità, della sua intangibilità. L'abbiamo letto all'introduzione, l'intangibilità dell'uomo. Stamattina l'abbiamo letto, quel documento, a senso unico. Quindi, la cultura laica, lo so bene, lo so bene, adesso c'è una rimonta, non fatevi sgonfiare le ruote, comprese quelle di riserva, amici, bisogna riprendere il discorso, bisogna riprendere, che è faticoso il cammino, lo so, l'appiattimento televisivo, come si esce da questa cultura? Ricordate che ci sono anche delle fonti alternative di informazione, aggregandosi insieme, sperimentando, viaggiando, andando a vedere. È ora che le nostre comunità cristiane ribaltino anche certi moduli sedentari, per cui noi preferiamo molte volte la vestaglia da camera agli scappoli da viaggio, oppure preferiamo il cabinetto alle fatiche della strada. È necessario, veramente. Ecco perché finora forse abbiamo servito il mondo col buon cuore, e questo ce lo riconoscono tutti. Adesso occorre anche il buon cervello, e ci vogliono anche le buone mani. E così è veramente un servizio integrale verso tutto l'uomo.